Audio 25.
L'abbazia di Pomposa in Emilia-Romagna. Nono secolo. Nei secoli che vanno dal VI al X, l'Italia Adriatica, il sud e le isole hanno come punto di riferimento culturale Bisanzio, la capitale dell'impero orientale. Le architetture bizantine sono semplici nelle linee, fatte di mattoni, con poche decorazioni all'esterno e coperte di mosaici all'interno. Questa è Pomposa, sul delta del Po, costruita nel IX secolo. Qualsiasi pellegrino che arrivava qui durante il suo pellegrinaggio per Roma aveva subito l'idea che la porta della casa di Dio fosse aperta, lo accogliesse. Spesso, nelle chiese bizantine e romaniche, c'era un portico che serviva per dare riparo. All'interno le linee erano semplici, colonne rubate a qualche tempio romano, tetto in legno, un semplice altare nell'abside. Le pareti, coperte di mosaici, raccontavano le storie della Bibbia e del Vangelo. La chiesa, anche con i suoi muri, portava la parola di Dio. Queste chiese non volevano essere belle, ma sacre.
La cattedrale di Troia, in Puglia. XI-XII secolo. Anche la cattedrale di Troia, 1093-1125, una delle tante chiese romaniche della Puglia, ha un interno semplice, che spinge l'uomo a pregare e non a distrarsi guardando la bellezza delle decorazioni, delle statue, dell'altare. La facciata è decorata con archi ciechi, cioè che si aprono su un muro e non su una finestra, e che si ripetono più e più volte. Questi archi sono fatti con la stessa pietra di costruzione della facciata. È la luce, che rappresenta Dio, a farli diventare visibili. Le finestre sono piccolissime e quasi tutta la luce arriva dal grande rosone che si trova nella navata centrale. Anche queste chiese, come quelle bizantine, hanno di solito tre navate, con tetti in legno e colonne semplici, che non distraggono chi vuole pregare. Sono case di Dio, dove l'uomo è ospite, e sono case solide, con muri grossi, che dicono: qui sei protetto da ogni male, qui sei al sicuro, sotto lo sguardo di Dio.
Il Duomo di Milano, XIV secolo. Il Duomo di Milano, cominciato a fine 300, è una delle ultime cattedrali gotiche. Sia dentro sia fuori, è tutto rivolto verso il cielo, verso Dio. All'esterno è una foresta di guglie. All'interno, dove ci sono ben 5 navate, le colonne formano una foresta di marmo e spingono lo sguardo di chi prega verso Dio, verso l'alto. Le grandi finestre della facciata sono state rifatte nel Rinascimento. Quelle originali erano le tipiche finestre gotiche ad arco acuto, come quelle che ancora ci sono nel transetto che sporge in fondo. Le chiese, in quei secoli, erano fatte come una croce. Il braccio lungo va dall'ingresso attraverso le navate fino all'abside. Il braccio corto forma il transetto. All'incrocio tra navate e transetto c'è l'altare. Nel Duomo di Milano l'interno è molto ricco, mentre in molte chiese gotiche i muri sono fatti di semplici mattoni. Non hanno decorazioni e non distraggono chi vuole parlare con Dio.
La Basilica di San Giorgio a Venezia, XVI secolo. A metà 500, Andrea Palladio, l'architetto rinascimentale che ha ispirato chiese e palazzi in tutto il mondo, costruisce San Giorgio Maggiore a Venezia. Osserva le foto. L'uomo rinascimentale si sente potente, sfida la natura. L'esterno è ben piantato a terra e non porta più gli occhi al cielo. L'interno ha 3 navate, ma molte chiese rinascimentali sono ad aula, cioè una grande sala senza navate, una sala riunioni per uomini in cui l'altare di Dio è solo una piccola parte. Le colonne sono diventate una decorazione, ma sono i pilastri grossi e massicci che sopportano il peso del tetto e della cupola. Alle pareti delle navate laterali ci sono grandi quadri. Nelle chiese romaniche le finestre erano piccole. Chiunque poteva entrare e dialogare con Dio nella penombra. Nel Rinascimento le finestre diventano enormi, tutto è pieno di luce, Chi prega viene visto da tutti. Per pregare bisogna chiudere gli occhi, altrimenti le cose degli uomini diventano più importanti delle cose di Dio.
La cattedrale di San Giorgio a Modica e la chiesa di San Bartolomeo a Scicli, in Sicilia. XVII secolo. Nel 6-700 la solidità della società rinascimentale scompare. C'è l'inflazione portata dall'oro americano, c'è la peste e l'Italia è dominata dagli stranieri. In architettura, al posto delle linee chiare, decise e sicure di Palladio, ci sono delle linee curve. Le costruzioni vogliono stupire, sorprendere, anziché dare un senso di forza e solidità. Soprattutto nel sud, dominato dagli spagnoli, l'arte barocca crea dei capolavori. Qui vedi l'esterno di San Giorgio a Modica e l'interno di San Bartolomeo a Scicli, una cittadina siciliana. Come strutture architettoniche sono capolavori, ma come luoghi per parlare con Dio non funzionano. Tutto è pieno di colori, marmi, dipinti, dorature. Non c'è più né l'uomo povero e umile dell'anno 1000, né quello forte e sicuro di sé del 1500. E non c'è neppure Dio. L'altare quasi non si vede in mezzo a tante decorazioni.
La Basilica di San Francesco di Paola a Napoli, XVIII-XIX secolo. Alla fine del Settecento, in tutta l'Europa, c'è una reazione all'eccesso dell'arte barocca. Si sente il bisogno di tornare alla semplicità delle linee classiche. Si copiano le linee dei templi greci e romani, dopo 1000 anni in cui erano stati dimenticati. Molti edifici hanno facciate che ricordano il Partenone di Atene o il Pantheon di Roma. Hanno grandi colonnati all'interno e all'esterno, sono imperiali. E Napoleone fu il grande protettore dell'arte neoclassica. Questa è la chiesa di San Francesco di Paola, a Napoli, costruita tra fine Settecento e inizio Ottocento. Come vedi, l'interno, con il colonnato classico e le statue, potrebbe essere quello di una sala nelle terme di Roma antica, o di un parlamento come Capitol Hill a Washington, costruito in questo stile palladiano negli stessi anni. Dov'è la preghiera intima? Dov'è l'uomo che parla con Dio?